When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Tocca a me, grazie, buongiorno. Allora, dopo tanto pensare, dopo tanto valutare, dopo una chiamata alle armi e un desiderio che avevo da molti anni, riprendere un'esperienza sia editoriale ma più culturale, perché Dimensione Cosmica, sono usciti 15 fascicoli con varie direzioni, fondata da Michele Martino, poi la mia casa editrice, quella di mio padre, mi ha rilevato la collaborazione subito sin dall'inizio con il contributo fondamentale di Gianfranco Di Turris. Poi la rivista ha avuto vari collaboratori importanti, li voglio ricordare, Anna Rino Napoli e Renato Pestriniero. Poi, come tutte le cose belle, c'è un periodo di cessazione, però l'idea era quella che prima o poi doveva risorgere Dimensione Cosmica. Perché comunque, forse lo dirà meglio di me Gianfranco De Turris, Dimensione Cosmica nasce insieme al premio Tolkien, che per 13 anni ha un po' rappresentato un evento fondamentale, importante del fantastico italiano. Scoprendo tantissimi autori che hanno anche esordito con il premio Tolkien, ma anche il vanto di aver costretto alcuni autori a cimentarsi con la narrativa fantastica, autori conosciutissimi in Italia per la fantascienza, si è poi voluti così misurare con il fantastico, con il fantastico. E da quell'esperienza e da quel gruppo anche umano che abbiamo tentato di coinvolgere, e poi risorta questa rivista. Oggi presentiamo in anteprima il secondo numero. Il primo passo che ho dovuto fare è scegliere qualcuno che avesse capacità, voglia di mettersi in gioco e radunare un gruppo di autori, di intellettuali, di scrittori, e quindi la mia conoscenza con Adriano Monti Buzzetti è stata la chiave di volta per iniziare questa impresa editoriale. Chiaramente dopo aver messo le basi del primo gruppo iniziale in Nuce, siamo andati dal nostro amico e maestro Gianfranco De Turris per avere un po' l'imprimatur e poi quindi dare il là definitivo alla nascita di questa esperienza. Naturalmente è una rivista fatta in maniera amatoriale, ecco, quindi senza grandi finanziamenti, quindi cerchiamo di trovarci un pubblico lentamente, piano piano, che ci permetta a questa rivista di avere, diciamo, delle cifre significative. Il tempo vediamo se ci darà ragione, però abbiamo tutte le motivazioni per rappresentare una delle tante voci del fantastico, della fantascienza italiana, che in questo periodo, che può darsi non sia un periodo di grande diciamo notorietà a livello mainstream o dei grandi mass media, ma è un periodo di grande fervore perché ci sono altre riviste importanti, perché ci sono moltissime case editrici, tantissimi autori, e quindi comunque una vena non tanto sotterranea ma che persiste da decenni, e quindi ci fa sperare bene che il fantastico e la fantascienza italiana possano, al di là poi dei momenti eclatanti di picco, insomma, rappresentare un evento letterario importante. E qui passo la parola a Adriano Monti Buzzetti, che ha preso in carico questa rivista e ne ha permesso anche la realizzazione.
Grazie, solo poche parole. Ovviamente mai come in progetti, in cantieri editoriali come questo, le relazioni sono un po' tutto, perché insomma l'amico, collega in Rai, poi amico, mentore Gianfranco De Turris mi ha messo in contatto con Marco Solfanelli, insomma è nata una buona disposizione d'animo che ha creato il viatico giusto per questo progetto, che in realtà appunto è una nuova partenza, non è una nascita, è, diciamo, piuttosto una resurrezione. Si colloca, come ben diceva Marco, in un solco onorato, perché insomma io avevo il primo numero di Dimensione Cosmica, credo che fosse nel 78, insomma io avevo 10 anni, però già mi interessavo, insomma, così di questo tipo di letteratura, insomma, per ciò che è possibile a un ragazzino della mia, era possibile a un ragazzino della mia età. E quindi di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima da allora. Dimensione Cosmica sicuramente ha contribuito a fare, è stato un pioniere nel contribuire a fare e a divulgare cultura fantastica, non solo cultura fantastica in Italia, ma cultura fantastica italiana, cioè soprattutto dimostrare che c'era una via, esisteva una via italiana al fantastico, esisteva una via tipicamente nostra di declinare il fantastico, il fantasy, il weird, l'horror, tutto ciò che contribuisce a definire il recinto ampio della narrativa, dell'immaginario e della narrativa di anticipazione. Io volevo solo sottolineare due cose molto importanti, a mio parere, seguendo un po' cose che danno soddisfazione, un po' il mondo dei social, dei blog, eccetera, e quant'altro, insomma, contribuisce un po' a dare conto dei fermenti che si agitano in questo settore oggi. Registro con piacere che da quando è iniziata questa piccola avventura, cioè diciamo le premesse sono nell'autunno scorso, insomma il primo numero è partito all'inizio di gennaio, sono nate credo almeno 3 riviste che in qualche modo, diciamo, si rifanno al nostro stesso milieu culturale di riferimento. Non tutte sono cartacee, questo ovviamente dirà meglio anche Gianfranco De Turris, ma è una scelta ovviamente coraggiosa a partire da parte dell'editore, un po', insomma, credere nella matericità, nella tattilità, insomma, del libro, della parola che si può toccare in un'epoca in cui tutto sembra muoversi unicamente solo sul fronte degli ebook, sul quale peraltro tutti noi abbiamo interessi e cointeressenze, però non abbandonare anche questa forma espressiva è importante. Dicevo, sono nate in questo stesso periodo almeno 3 riviste, ci sono anche segnali di vitalità anche da parte di diciamo, interlocutori che non sono propriamente delle new entries, ma che comunque forse proprio grazie al fatto che Dimensione Cosmica è back into business, magari hanno deciso anche di rimuoversi. Quindi diciamo abbiamo gettato, penso che questo si possa dire, sarebbe presuntuoso parlare di processi imitativi, ma sicuramente che la notizia che questa gloriosa rivista a metà tra l'amatoriale, tra la fanzine e la rivista professionale, insomma noi ovviamente aspiriamo a coprire l'ultimo miglio, stia tornando a muoversi e a fare lettera, divulgazione di cultura fantastica, sta in qualche modo generando un interesse, generando anche la voglia di rimettersi in gioco da parte anche di interlocutori diversi. Il parterre degli autori io credo che sia una garanzia di qualità, ci sono firme consolidate, ci sono emergenti che però noi valutiamo, di cui noi vediamo in filigrana, in controluce la qualità e il valore. Secondo me è una bella rivista, anche ci sono anche esteticamente, insomma non credo che sfiguri nella biblioteca di un cultore o di un appassionato che cultore ambisce a diventare, dando anche la terza dimensione, insomma quella dell'approfondimento alla sua passione letteraria. E l'ultima cosa che mi resta da dire è il fatto che già dal primo numero noi ospitiamo anche dei saggi, degli interventi che in qualche modo credo che a partire dal primo, insomma abbiamo fatto una sortita con il nostro manifesto per una fantascienza umanistica, credo che siano degli interventi che in qualche modo resteranno, insomma che sono destinati a creare dei precedenti filologici, dei precedenti nella critica di settore, quindi sono anche dei tentativi di dire qualcosa di nuovo, di importante che in qualche modo lasci un po' il segno. Ovviamente il cantiere è aperto, speriamo che insomma il seguito sia progressivamente sempre più ampio, non solo da parte dei lettori ma anche da parte dei collaboratori. Passo la parola a Gianfranco, naturalmente.
Grazie, pochissime cose, come ho scritto, questa è anche una sfida cartacea a un mondo che si inabissa nella rete. Senza voler parlare male della rete, io sono nato e morirò come autore sulla carta. I tempi si evolvono, però noi teniamo alcune posizioni. La carta è fatta in un certo modo e quindi la nostra rivista è fatta in questo modo qui. Cerchiamo con questa rivista anche di unire il passato con il presente e il futuro, nel senso che le vecchie generazioni di scrittori, di saggisti e di narratori si alterneranno sulle nostre pagine con quelle delle nuove firme valide naturalmente dal nostro punto di vista. Una mescolanza anche di argomenti, narrativa e saggistica, paginate anche in maniera diversa, e la parte critica cercherà di occuparsi nei limiti delle 80 pagine che per adesso abbiamo sui vari ambiti, non solo la parte letteraria ma anche la parte visiva, film, televisione, fumetti, qui viene dato un certo spazio. Sul numero 2 che è stato portato oggi c'è anche in appendice un fumetto inedito in Italia. Cerchiamo quindi di coprire i vari settori. Tentativo di compattare anche una visione del fantastico, dell'immaginario, perché il sottotitolo è immaginario, che comprende quindi tutti i vari generi, che ha parte dagli anni 70, che non è mai conclusa e che secondo noi può avere ancora moltissimo da dire dal punto di vista sia interpretativo, criticamente interpretativo, sia fattuale, di un certo tipo di narrativa fantastica, fantascientifica e orrorifica. Se ci seguirete, noi continueremo a lavorare in questa direzione. Ecco. Passo quindi all'altro argomento che mi compete, che sarebbe quello di presentare l'ultima libro, che è questo, su Lovecraft, di Lovecraft e su Lovecraft. È un pallino, un interesse che insieme a quello di Tolkien nasce dagli anni 60. Ricorderò, per chi non lo sa, o se l'è dimenticato, che su Arcana, che è l'enciclopedia in due volumi che la Sugar fece negli anni, alla fine degli anni 60, dedicata a tutto quello che c'è del meraviglioso, del fantastico, eccetera, eccetera, io e Sebastiano Fusco siamo stati i primi a fare un articolo critico su Tolkien e su Lovecraft, presentandolo a un pubblico di non specialisti. Cioè, quindi è una passione che è ormai vecchissima e che ci ha seguito per tutti questi decenni. L'ultima opera è questa, una cosa che non esiste nemmeno negli Stati Uniti, come peraltro le nostre edizioni del Guardiano dei Sogni dedicata a Randolph Carter o Parola di Lovecraft dedicata a tutti i suoi scritti autobiografici, sono qualcosa che nemmeno negli USA è stato fatto così completa e ampia. In questo volume, grazie a Pietro Guarriello soprattutto, perché la cura è la sua, sono state riunite tutti i testi che Lovecraft ha dedicato ai sogni, tutte le lettere che lui ha scritto in merito, sia descrivendoli, sia analizzandoli, sui sogni. I racconti, alcuni dei quali sconosciuti, perché scritti a quattro mani, diciamo così, dedicati ai sogni, non solo i classici che tutti conoscono, tipo Nyarlathotep, tanto per dirne uno, sia ad altri, e poi un enorme apparato critico fatto da Guarriello e dagli altri, e da me, e da Andrea Scarabelli, e una appendice interpretativa dal punto di vista psicanalitico-psichiatrico, scritto che ha firmato un autore che scrive anche di queste cose, il professor Giuseppe Magnarama, che è anche un autore di racconti oltre che di analisi. Quindi noi cerchiamo di presentare una cosa che è uno stigma, una caratteristica del nostro autore di Providence, chiamato appunto anche il sognatore di Providence. Ci sarà stato un motivo ed è appunto questo. Lovecraft da questo punto di vista è un caso più unico che raro. Noi tutti sogniamo, cioè è inevitabile che sogniamo. Non sognare è quasi una malattia, solo che non ci ricordiamo quello che abbiamo sognato, e inoltre il fatto che i nostri sogni sono spesso caotici, derivanti da molti spunti interiori ed esteriori. Lovecraft invece è forse l'unico che non solo si ricordava menadito dei propri sogni, ma li faceva strutturati. Cioè erano sogni conseguenziali, materia quasi formata per scrivere racconti. C'è una cosa straordinaria che è il cosiddetto sogno romano, che nell'ambito onirico si svolge nell'arco di 3 giorni e che lui descrive in 3 lettere diverse che sono state tutte pubblicate, ognuna delle quali porta dei nuovi particolari rispetto a la prima da lui scritta, mentre noi tendiamo a dimenticarci le cose. Io faccio esempio particolare, c'è un sogno che mi, appena svegliato, mi sono ricordato benissimo, un sogno molto lovecraftiano, e che mi sono appuntato. Ma se non me lo fossi appuntato, me lo sarei ormai già dimenticato. Lui invece no. Ed è sogni che hanno un inizio, una trama e una conclusione, come appunto questo sogno romano, che in parte è servito a Frank Becker Nong per questo suo romanzo breve, L'orrore delle colline, di cui è inserita una parte centrale. E i sogni che hanno, naturalmente, in tutto questo materiale magmatico, sono anche spunti, semplici spunti, cose di poche righe, estratti, flash, che però in se stessi trasmettono un senso di disagio, di mistero, di enigma, che lasciano stupefatti. Basta pochissimo. Lovecraft descrive la discesa in un fiume e la sensazione di angoscia che prova, la trasmette anche al lettore. Cade un fulmine, ma questo fulmine non è il normale fulmine, è qualcosa di diverso. Ecco perché sono importanti, non solo dal punto di vista, diciamo così, informativo, ma anche dal punto di vista narrativo. cercato di darle un'interpretazione che strutturasse il tutto. Pietro Guarriello ha scritto tutta una parte, un apparato critico di presentazione dei racconti tratti dai sogni, delle singole parti in cui è divisa il libro, che nasce, questo bisogna aggiungerlo, da una piccola cosa, da una brochure che fece Joshi, che è il massimo critico americano e biografo americano di Lovecraft attuale, che radunava poche di queste lettere che parlano di sogni. Guarriello ha spulciato tutto l'epistolario, non solo quello dei 5 volumi dell'Arkham House, ma anche ormai i molti volumi che riuniscono lettere ad personam a Howard, a Clark Ashton Smith, a Bloch e tanti altri, tirandone fuori questo materiale. Io credo che sia un'occasione più unica che rara per capire effettivamente chi era il Lovecraft scrittore, perché scriveva così, perché è tanto particolare, perché dopo 80 anni dalla morte ancora è sempre più un autore amato, apprezzato, in cui ci si ispira. Tant'è vero che, come sapete, come forse sapete, io ho fatto varie antologie di storie italiane ispirate a Lovecraft. Questo è un altro discorso, è un'altra cosa in programma, grazie a Giuseppe Lippi, per Mondadori, in questo ambito, riprendendo il nostro vecchio titolo. Questa è la dimostrazione che Lovecraft ha colpito l'immaginario collettivo, lui, come Tolkien nell'ambito del fantastico, della fantasy, lui e non altri, e perché ha avuto una, così, dei continuatori, ha formato, pur se lui non era il tipo, indirettamente una scuola, non solo degli autori a lui contemporanei che si sono sviluppati quando lui scriveva, Bloch, Belknap Long e altri, ma degli autori che hanno attinto al suo immaginario per poter proseguire direttamente o indirettamente quello che lui aveva fondato, la mitologia di Cthulhu, tanto per fare un nome a tutti noto. Ecco perché ritengo sia il libro importante. Non perché ci sono in mezzo io, ma perché oggettivamente lo è. Grazie. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no passiamo a Max Bob. Quanto tempo abbiamo ancora?
23 minuti.
A voglia. Quindi, quello da dire. Max. Max ha pubblicato. Allora, lo presento io intanto. Lo presento e poi parlo.
Sì.
Anche perché ho fatto la postfazione o prefazione o quello che sia. La narrativa, come ha detto prima Marco, il premio Tolkien è stato una fucina di autori, ormai negli anni 80, parecchio tempo fa, quando il fantastico non era importante e diffuso quanto era la fantascienza. Adesso assistiamo al contrario, è quasi più popolare il fantastico, grazie a Tolkien soprattutto, che ha trainato il genere, rispetto alla fantascienza vera e propria. La fantascienza è diffusa, tant'è vero che ci sono tantissime opere che sono tali, ma non sono definite fantascienza. Il fantastico invece ha molte diramazioni. Il problema del fantastico italiano è quello di essere probabilmente troppo ripetitivo, anche nei suoi filoni. Max, con questo suo romanzo, ha fatto una cosa totalmente fuori dall'ordinario, che è una cosa molto particolare, che si rifà alla narrativa italiana dell'avventura d'inizio, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, salgariana, per dire, il titolo è molto salgariano, L'occhio di Krishna è un titolo tipicamente salgariano, anche se Salgari non l'ha mai utilizzato, tirando fuori un pastiche molto intrigante, che deve essere però ben capito, perché è scritto come fosse stato scritto un libro di allora, è ambientato con la mentalità di allora, cioè all'inizio del Novecento, con personaggi veri e falsi. Ora però non mi voglio addentrare, se non per spiegare che usa una tecnica, anche questa pochissimo utilizzata in Italia, che è quella del retrofuturo e dello, o quella che viene chiamato lo steampunk, che è una cosa molto particolare, ambientandola soprattutto qui da noi, inventandosi un sacco di cose, per cui è bene che ne parli lui.
Allora, ben trovati a tutti, dottore, la ringrazio per la sua presentazione. E un ringraziamento particolare va a Gianfranco De Turis, qui presente, perché non solo, come diceva lui, ha scritto la presentazione del libro, mi ha presentato l'editore, cioè Bietti, e ha editato il romanzo, ha corretto le bozze, quindi è un grande onore, triplo grande onore per me, perché come maestro e mentore non si può pretendere di meglio in Italia. E parliamo del romanzo. Allora, io penso che molti di noi...
Non c'è bisogno di tenerlo vicinissimo.
E infatti ho visto che... molti di noi sono, la mia generazione ma anche altre, sono nati e cresciuti, diciamo così, leggendo Salgari, un grandissimo autore italiano, ritenuto a torto popolare per tantissimo tempo, che ha scritto cose fantastiche, meravigliose, immaginifiche. Io quando penso a Salgari, c'è anche qui in copertina, la bella copertina della Bietti, quando penso a Salgari penso a un autore molto particolare. Parliamo tanto di Kipling, di Mowgli, parliamo di Conrad, ma Salgari è Salgari, Tremal Nike, non ha nulla da invidiare a Mowgli, Sandokan, può forse temere i pirati dei Caraibi. Cioè i confronti vanno fatti anche da questo punto di vista. C'è qualcuno di più icastico di Sandokan o il Corsaro Nero tra i personaggi italiani scritti tra l'8 e il 900? Ma noi ci rendiamo conto che gli americani non hanno nulla di simile, spesso guardano a noi per queste cose, perché il Corsaro Nero è il Corsaro Nero. E noi siamo nati con questo tipo di letteratura fantastica, immaginifica e immaginosa, e abbiamo iniziato a sognare attraverso le urla dei pirati, gli arrembaggi, i cannoneggiamenti dei pirati salgariani. Fatto questo siamo passati ad altri generi, chiaramente come tutti noi, la fantascienza, la fantasy, eccetera. E io che sono un patito del pasticcio letterario, come diceva bene Gianfranco De Turis, che sono uno che ama molto le mescolanze, diciamo così, da questo punto di vista, ho cominciato a dire, ma omaggiare Salgari sarebbe una cosa molto bella per noi italiani, ha scritto cose così intriganti, ma non è che possiamo fare gli epigoni e basta, possiamo scrivere qualcosa di nuovo pur pensando all'antico, al vecchio. Io qualche anno fa sono uscito con quello che è il sequel, al contrario, questo dovrebbe essere il prequel di Capitan Acciaio, con un libro che ho scritto con un altro editore, appunto, che parlava di un supereroe italiano antelittera, no? dell'897. E questo è una sorta di prequel, perché ci sono dei personaggi presenti in Capitan Acciaio, perché nulla c'entrano in effetti. E la storia è molto semplice, il retrofuturo. Perché retrofuturo? Perché esiste lo steampunk in Italia, praticato. Però purtroppo lo steampunk, già dal termine, fa pensare agli americani e agli anglosassoni. Fumo di Londra, all'ombra del Big Bang, vampiro vittoriano, e tutte queste cose qua in tema steampunk, che se ne va in giro con ali di pipistrello, volanti, meccaniche, queste cose che noi conosciamo bene, con quell'atmosfera vagamente dickensoniana e così via. Ma io sono un mediterraneo a tutti gli effetti, sono un ciociaro addirittura, no? Vivo da vicino Roma. A me questi anglosassoni, questi fumi, queste nebbie anglosassoni, oltre che a fare male alle ossa, le conosco molto poco, sono molto distanti da me, perciò proprio per mia ignoranza, io non conosco queste cose, non posso scrivere di particolari che mi sono completamente oscuri e ignoti. E senza nulla avere contro, in questa vita almeno, contro la perfida Albione, ho pensato che sarebbe meglio ambientare un romanzo genere in Italia, perché la conosco meglio. E chi meglio di Salgari per pensare all'epoca umbertina e vittoriana, perché là mi piaceva andare a parare, anche perché è l'epoca questa qui che corrisponde alla Belle Époque nostra, ok? E mi sembrava un periodo di fermenti culturali, letterari, interessantissimi, tanti personaggi stuzzicanti. E allora Salgari, prima di tutto, che non è solo lo scrittore abbastanza, come dire, casalingo e pantofolaio che tutti conosciamo, lui era un capitano di marina che ne aveva salpato quasi mai, ma io qui immagino che Salgari fosse un vero avventuriero che andava per mare, e che fosse amico in realtà e non scrivesse delle avventure di Sandokan, di Tremal Nike e di Yanez, ma fosse un amico di questi personaggi, perché andando in quelle zone remote del pianeta li avesse conosciuti veramente e fosse un cronista delle loro imprese. E quindi anche Lockbrook, che esiste, eccetera eccetera, l'ho affiancato con Francesco Viganò, che è uno scrittore italiano negletto, che 30 anni prima di Verne ha scritto Il battello sottomarino. Insomma, è interessante parlare di uno scrittore del genere, che qui immagino una sorta di Nemo che ha un suo sottomarino, non ci vedo nulla di strano, ed è una giornalista, Vera Merlin, questa inventata, che è una suffragetta esplosiva, che sa deve vedere con Gabriele D'Annunzio, grande avventuriero, poeta soldato, sopra le righe, donnaiolo al massimo livello, con una suffragetta a fianco, quindi scintilla a non finire. E qui piaceva questa idea dei siparietti. La fantascienza e il retrofuturo c'è perché c'è un sottomarino elettrico, ci sono fucili folgoratori, ci sono automi meccanici un po' sulla scia di Gundam, per fare un esempio, però a vapore, che sono tra l'altro appannaggio tecnologico di un oscuro personaggio austriaco alleato di Lord Brooke, non vado oltre questa cosa qui, e tutta questa storia che gira intorno al furto di un gioiello, l'occhio di Krishna, che mette nei guai Sandokan e i suoi alleati. E Salgari deve salpare con questi avventurieri italiani per correre in aiuto dei suoi amici malesi. Questo è l'impianto della storia, almeno questo è l'impianto in genere, di cui adesso non parlerò oltre di questa cosa qui. De Turris parlava delle caratteristiche del romanzo, anzitutto la mescolanza da personaggi realmente esistiti e personaggi completamente inventati. Mi piaceva molto questa cosa, mi intrigava. E poi un'altra cosa, e vuole essere un omaggio chiaramente a Salgari, altri autori, e vuole essere un atto d'amore per la narrativa d'avventura avventurosa italiana, ma anche della fantascienza, dell'origine italiana. Quindi è anche questo un pochettino. Il linguaggio utilizzato l'ho voluto in questo modo, che fosse in qualche modo un Bertino, che ricordasse, non tal quale, il linguaggio dell'epoca. Quindi non solo nei dialoghi, come spesso si fa, ma anche nella parte descrittiva. E qui ho pensato chiaramente a autori come Burgess in Arancia Meccanica, che inventano delle parole, delle lingue, ma anche Céline, che utilizzava un linguaggio delle parole inventate. Ma Italo Calvino, e nella sua trilogia cavalleresca, che tutti noi ben conosciamo, utilizza un linguaggio non moderno, antimoderno. Calvino utilizza un linguaggio giocoso cavalleresco, lo conosciamo tutti. Thomas Pynchon in America, le re del postmodernismo, addirittura in Mason e Dixon, che utilizza un linguaggio settecentesco. Lo stesso Philip Howard Lovecraft è stato a volte criticato in America perché parlava come scrive come un uomo del Settecento. Quindi ci sono degli antesignali abbastanza illustri che hanno utilizzato questa formula espressiva, questo modo di comunicare, che deve essere però ironico. E L'occhio di Krishna è un libro molto ironico, molto spesso fa sorridere, proprio perché non si prende troppo sul serio, perché se questo tipo di linguaggio fosse utilizzato prendendosi sul serio, verrebbe fuori un'operazione kitsch, stucchevole. Ma quando ti fa ridere e la battuta messa in bocca a Vera Merlin e D'Annunzio, quel momento veramente è ironica, è simpatica, e soprattutto non stona con i personaggi, perché D'Annunzio si comporta come era veramente D'Annunzio, e così via, allora diventa anche intrigante. È un gioco che, se il lettore ci sta, se il contratto non scritto che si fa quando si acquista un libro tra lettore e autore, o lettrice e autore, se questo contratto viene rispettato, allora le cose funzionano. E penso che questa sia l'alchimia più importante della letteratura, probabilmente. Come stiamo? Vabbè. E non mi dilungo, qualche altra cosina al volo e niente, io non posso, essendo l'autore, che consigliare di leggere questo libro. Ovviamente sono l'autore, quindi mi autosponsorizzo. Posso dire che è finalista al premio Veggetti, la cosa non guasta, alla fine ci siamo, quindi. E niente, vi leggo solamente una cosa di questo libro per farvi capire un po' lo spirito con cui è stato scritto, e poi concludo. Vediamo se la trovo. Ascoltate un attimino. Egualmente s'innalzi il nostro grido è forte e virile, allorché sosa l'inosabile, profanando il pelagico mondo, pelagico dominio di Poseidone in ossigeno, memento audere semper, Gabriele D'Annunzio. Di chi è questa poesia? Di Gabriele D'Annunzio. Invece, a parte l'ultimo verso, l'ho scritta io. Ed è un pastiche tipico di quel tipo di letteratura. E a farvi capire, insomma, che ci ho giocato parecchio. Spero che vi divertirete anche voi.
Il lettore deve essere complice di questo, deve entrare nello spirito del romanzo, perché sennò sarebbe facilissimo dire che è una cosa artificiosa. Questo è ovvio. Cioè, io volevo solo precisare una questione, che cosa intendiamo per retrofuturo. Cioè, questa parola abbastanza complicata no, presuppone un futuro che si basa su presupposti passati inesistenti e che vengono creati nel romanzo. In questo caso il retrofuturo è lo steampunk, cioè una società che si è sviluppata sul vapore invece che sull'elettricità. Tant'è vero che qui si viene spiegata e tutte le conseguenze che ne susseguono, compreso il viaggio col sottomarino elettrico, il viaggio in pallone in cui si trovano insieme D'Annunzio e la ragazza, cioè cose un po' abbastanza simpatiche, ecco. Intendo dire che perché mi è piaciuto questo romanzo e perché semplicemente perché ecco del tutto originale e fatto bene nell'ambito del fantastico italiano attuale, tutto lì, ecco. Quindi non... c'è un po' di collegamento tra la rivista e il romanzo, perché non solo perché Max ha contribuito in varie forme eccetera, ma anche perché nel primo numero c'è questo manifesto della fantascienza umanistica che cerca di portare un contributo di idee e di prospettive diverso rispetto a quella che tuttora sembra essere andare per la maggiore, qualcosa di un po' più positivo, la riscoperta di un certo tipo di prospettive spaziali. Devo dire che una recente intervista di Giuseppe Lippi in rete ci ha dato lo spunto per ampliare l'argomento, il numero 2 ha un commento a questa intervista, ci sembra che sia anche sulla linea di certe cose che noi pensiamo e che è estremamente positivo, nel senso che sono cose certo non concordate, ognuno è andato per la sua strada, però le conclusioni sembrano quasi simili. C'è bisogno di una, diciamo così, di incentivare l'immaginazione in direzioni che non siano le solite. Il problema attuale è che i possibilità di espressione non sono tantissime, si dirà ovviamente internet, la rete danno spazi immensi, io la vedo in una maniera un po' diversa, danno spazi immensi in cui uno può dire quello che gli pare e piace autonomamente, facendo riferimento in genere a se stesso, e può andare bene ma può anche andare male. Se c'è la possibilità di una dialettica, di un confronto, anche di una concorrenza, usiamo queste tra virgolette, la cosa è positiva. Se il tutto rimane autoreferenziale, non ci sono prospettive. Le riviste cartacee, come sapete, hanno i loro limiti attuali, sono quelle che sono, non esiste, che io sappia, riviste non collane da edicola, il che un tempo esisteva, sappiamo, chi si ricorda gli anni 70, 80 e 90, la situazione era ben diversa e la battaglia era molto serrata, comprese le polemiche, no? Naturalmente, però si fece parecchio. Adesso la situazione è quella che è, il tempo è cambiato, gli strumenti sono modificati, le generazioni sono diverse, sono abituate ad altro, cerchiamo di conciliare il tutto. Queste sono le nostre prospettive. Se c'è altro?
7 minuti.
Volevo aggiungere... Ah, c'è il nostro Alessandro.
Questa è totalmente tecnica.
Vengo al discorso del manifesto della fantascienza umanista, che al di là dei singoli racconti o del singolo saggio può essere un elemento distintivo. Quindi questa rivista dovrebbe essere un modo di portare avanti anche un pensiero preciso, non un contenitore basta che sono cose belle e elementiane. Devono essere cose belle, competenti, ma inserite in
non obbligatoriamente.
No,
discorso sistemico, magari parla Gianfranco, per quanto concerne proprio il seminato, il particolare della rivista, in realtà nessuno vuole fare, come dire, il laudator temporis acti, così, in servizio permanente effettivo, nel senso che ospitare questo, diciamo, questo manifesto era la certificazione, cioè era un modo per dire forse per noi si sta esagerando, c'è un acceleratore premuto a senso unico, insomma, in una sola direzione, nella direzione della distopia, nella direzione del futuro disperante, nella direzione del diciamo di un futuro e futuribile schiacciato spesso su scenari esclusivamente terrestri, esclusivamente millenaristi, ambientalistico-catastrofisti e tutte le varie declinazioni, insomma, di quello che definisce questo perimetro. Però nulla, per quanto mi concerne, non c'è nessuna preclusione, insomma, a digressioni diciamo, in una narrativa che invece sia focalizzata su questo mondo qua. Noi diciamo anche la bellezza nasce anche dalla varietà, insomma, ecco.
Che ti posso dire? Sicuramente Blade Runner film ovvio, ci ha condizionati. Tra l'altro è un film meraviglioso sotto questi aspetti. Tutte le volte che lo rivedo provo piacere a vederlo sotto mille aspetti. Però quello non esiste solo quello. Che, come accennavi tu, ci sia una certa tendenza a manifestare al premio Urania, è indubbio. Il problema è vedere. Se arrivano 60 romanzi, ne sono scelti 10, cioè ci sono varie. Quanti questi 60 romanzi, quanti sono in totale di un certo tipo? I 10 che sono scelti da una giuria, in che direzione vanno? Quello che vince, in che direzione va? Certo, la situazione attuale, sono il primo a dirlo, non è molto ottimistica, chiaro, però non siamo obbligati a seguire il filone esclusivamente pessimistico. Quindi noi abbiamo cercato con questo manifesto di non dire tornare al passato, ma considerare un altro tipo di prospettive, che non sono solo quelle antiutopiche o distopiche, specificatamente italiane. Io stesso ho scritto di questi argomenti qui, quindi, come ti dico, è un'atmosfera generale. Però apriamo anche altre porte, spalanchiamo altri scenari e noi siamo disposti a ospitare, se il racconto ci sembra valido, tutti i tipi di narrativa, di tutti i generi, anche eventualmente di tipo antiutopico. Cioè un discorso come quello che ha fatto Adriano, insomma, siamo benissimo, ti ringrazio dei giudizi che hai dato sulla rivista, naturalmente. In seguito, nei prossimi numeri, l'articolo iniziale sarà di vario genere, che aprirà vari tipi di prospettive, adesso è inutile che anticipo, è una questione semplicemente scaramantica.
Se posso aggiungere una cosa su questa cosa qui. E riguardo questo discorso della fantascienza, neumanesimo fantascientifico, diciamo così, recentemente ho parlato con un professore di università americana, Frank Zangrilli, e gli ho prospettato questa cosa. Ha detto: un'idea ottima che avete avuto in Italia, siamo molto interessati, lui lavora a Rochester University di New York, a questa cosa qui. E come autore vi dico che difficilmente si scrivono manifesti dall'epoca di Marinetti se in mano non ci sono cose valide. E chiudo qua.
C'è qualche altro intervento?
Siamo in chiusura.
Sì.
Va bene.
Ce n'è un'ultima rapidissima, se no dobbiamo
chiudere. Facciamo fuori.
Bene. Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
In realtà non si occupa di fantasy, si occupa di, appunto, di letteratura dell'immaginario, quindi in tutte le, i registri, in tutte le forme possibili, dal, appunto, dallo steampunk alla fantascienza, dalla space opera, ma anche, perché no, la distopia, anche se si è capito che non è che proprio il nostro film, la high fantasy, heroic fantasy, weird, horror, dark fantasy, cioè qualsiasi, qualsiasi registro, ovviamente il nocciolo duro è la fantascienza, però... Non c'è dell'immaginario, quindi è una cosa voluta per specificare che in realtà ci sono articoli per dire su Conan, piuttosto si spazia da questo a quello, insomma c'è, c'è veramente di tutto e cerchiamo di mantenere questa insalata mista, insomma, come cifra editoriale anche per i prossimi numeri, senza, cercando di in ogni numero di toccare un po' tutti questi aspetti, non sarà possibile nelle 80 pagine mantenere il bilancino per parametrato perfettamente in parità, però insomma cerchiamo di fare questo.
Sono 240 pagine là.
Sì.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/FSCcommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@Fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco
attivato.
Blocco 7 posizionato.
Un'energia terrificante.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.